punto 103. Le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Un saluto e ben ritrovati ai nostri ascoltatori, appuntamento con l'informazione locale. Per questa edizione Andrea Chicca, Barbara Paolazzi in studio, Marco Di Bona, Giuditta Bolzonello in collegamento esterno. Apriamo con il bollettino di Azienda Zero sulle nuove positività anche in provincia di Belluno al SARS-CoV-2. La situazione, vediamola per questa edizione del nostro giornale generale: totale dei casi con tampone positivo, il dato cumulativo è attualmente di 17.940 persone. I casi positivi nelle ultime 24 ore sono 10, i casi attualmente positivi in provincia di Belluno sono 574, purtroppo il bollettino dei morti è alto, 573 persone, questo è il dato cumulativo. Tra l'altro ci sono stati due nuovi decessi anche nelle ultime 24 ore. Si tratta di una donna di 88 anni ricoverata in rianimazione a Belluno ed una di 84 ricoverata in pneumologia a Feltre. La situazione negli ospedali: all'ospedale di Belluno sono 34 le persone ricoverate in area non critica, una persona in terapia intensiva, all'ospedale di Feltre 17 in area non critica, 5 in terapia intensiva e infine all'ospedale GVM di Cortina un'unica persona ricoverata in area non critica. Chiudiamo il bollettino con gli ospedali di comunità: 9 ancora ricoverati all'ospedale di Belluno, 12 nell'ospedale di comunità di Feltre. Torniamo alla chiusura dei mondiali di Cortina, stiamo ascoltando le voci delle varie componenti che hanno reso possibile questo evento, non ultima delle quali naturalmente quella degli albergatori, Roberta Alverà, raggiunta da Marco Di Bona. Sentiamo.
Roberta Alverà, presidente Albergatori Cortina, chiusura di questi campionati del mondo. Gli albergatori hanno fatto la loro parte.
Sì, abbiamo fatto la nostra parte dall'inizio, supportando l'evento e modificando di volta in volta l'accoglienza fino all'ultimo giorno, ma siamo soddisfatti del risultato portato a casa.
Domani si comincia per un impegno ancora più grosso e più importante.
Si comincia una stagione che non è mai partita e mai partirà, presumo, e quindi non credo che sia un inizio come avremmo pensato, ma semplicemente un tirare i remi in barca e un pensare all'estate.
Si va comunque, si guarda molto più avanti, al 2026, alle Olimpiadi, quello sarà un grosso impegno.
Sì, sicuramente inizierà a pensare alle Olimpiadi, a lavorare per le Olimpiadi, perché il tempo sembra tanto, ma in realtà alla fine sono fra molto poco.
E i mondiali di Cortina, le prossime Olimpiadi Milano-Cortina ed anche la situazione delle strutture collegate alla stagione invernale sciistica sono state al centro dell'attenzione del Consiglio Provinciale. Ecco una sintesi di Moreno Gioli.
SOS Montagna, la provincia di Belluno al fianco di operatori e lavoratori del turismo. Il rinvio fuori tempo massimo della riapertura degli impianti dello sci ha messo, come noto, la parola fine alla stagione invernale 2021. Un colpo durissimo per chi vive di turismo e del suo indotto, tanto più in una provincia totalmente montana come la nostra, dove il comparto dello sci vale oltre 400 milioni di euro. Ora servono ristori e al più presto, lo chiede con voce anche il Consiglio Provinciale, che nella seduta di questa mattina ha votato un ordine del giorno dove, oltre ad esprimere solidarietà a tutti i lavoratori della montagna, impegna il presidente Roberto Padrin a farsi sentire in tutte le sedi opportune. La chiusura degli impianti, sono le parole del consigliere Serranella Bogana, rischia di mettere in ginocchio un intero comparto vitale per la nostra provincia. Qui non discutiamo sulle motivazioni della mancata apertura, perché la salute viene prima di tutto, ma delle tempistiche. Comunicare la decisione a poche ore dalla prevista riapertura è stato un colpo basso per chi lavora col turismo, imprenditori, ma anche moltissimi lavoratori stagionali, che rischiano, aggiunge il consigliere De Toni, sindaco di Alleghe, di non avere più accesso agli ammortizzatori sociali. Alle parole di De Toni fanno seguito quelle del sindaco di Vallada, Fabio Lucchetta, che parla apertamente di fase tragica per la provincia. Il turismo è un pilastro fondamentale e il Covid, con le conseguenti chiusure, ha bastonato duramente chi ci lavora. Non dimentichiamo la chiusura anticipata della scorsa stagione, che ha azzerato gli ottimi numeri fatti fino ad allora. Il documento approvato da Palazzo Piloni, però, non si limita ad esprimere vicinanza al settore del turismo, lavoratori stagionali e maestri di sci, chiedendo interventi rapidi. Parla anche di una crisi più generale della montagna, ancora Bogana. Gli studi, ad esempio quello della CGA Consiglia di Mestre dimostrano che la nostra provincia soffre per condizioni oggettive. C'è difficoltà a superare il differenziale montagna, una cosa di cui si parla troppo poco, ma che è alla base del gap della nostra montagna rispetto ai vicini. E poi c'è da guardare avanti, come cerca di fare il sindaco di Ponte nelle Alpi, Paolo Vendramini. È importante avere un'idea generale di quello che deve rientrare nel sistema, dice, nella provincia nel post-Covid, perché ci sono già notizie di aziende in difficoltà, ma i mondiali di sci hanno dimostrato che sappiamo lavorare di squadra. E allora puntiamo l'obiettivo sul 2026 e facciamo leva sulle enormi potenzialità del nostro territorio. Il documento, assicura il presidente Padrin, sarà inviato al più presto al governo, perché è chiaro che aver spostato la chiusura degli impianti al 5 marzo significa aver posto la parola fine sulla stagione. Tra gli altri punti all'ordine del giorno, un'integrazione al protocollo sulle province interamente montane, redatto assieme alle province di Sondrio e Verbano Cuso Ossola. Abbiamo inserito anche la sanità tra le materie del documento, spiega il consigliere delegato Franco De Bon. Oltre all'attuazione del federalismo fiscale, con il differenziale montagna nell'allocazione delle risorse, la difesa del suolo, la gestione delle risorse idriche, lo sviluppo locale e la sostenibilità ambientale e le strategie di conservazione della biodiversità. Tutti elementi che abbiamo chiesto a gran voce, oltre all'innovazione e alla valorizzazione dei domini collettivi come forma di gestione dei territori montani. Una volta chiuso il documento, assicura Padrin, verrà avviato all'UPI nazionale.
Intanto è stato approvato un ordine del giorno del deputato Dario Bond di Forza Italia che richiede misure speciali per Cortina, Belluno e Venezia al pari di Campione d'Italia. La provincia di Belluno e Cortina devono avere le stesse condizioni fiscali di cui oggi gode Campione. Così in una nota il deputato di Forza Italia a margine della seduta della Camera in cui è stato approvato un ordine del giorno che impegna il governo a valutare l'estensione di misure fiscali di vantaggio per il Casinò di Venezia, per il territorio bellunese per Cortina. Per Campione d'Italia, dice Bond, sono previsti l'ampliamento e la proroga al 2021 delle agevolazioni IRPEF, IRES e IRAP introdotte dalla legge di bilancio 2020. Inoltre è stata elevata la misura del credito d'imposta per gli investimenti effettuati. Credo che siano misure utili anche per il territorio bellunese e proprio per questo ho preparato un ordine del giorno che va in questa direzione. Servono misure di vantaggio fiscale per Cortina e la provincia di Belluno, quale sede dei Giochi Olimpici invernali del 2006, e servono subito, conclude Bond, dopo una stagione invernale mai partita che rischia di lasciare a terra diversi morti in termini di imprese e posti di lavoro. E adesso nuovamente sulle problematiche della Chiesa San Martino di Valle di Cadore, ne abbiamo parlato anche negli ultimi giorni, ora a scendere in campo è il consigliere di minoranza Matteo Toscani. Sentiamo Giuditta Bolzonello.
Il capogruppo di minoranza Matteo Toscani a Valle chiama al capezzale della Chiesa di San Martino tutti coloro che possono mettere in campo azioni di salvataggio per l'edificio sacro. È lungo l'elenco dei destinatari della lettera aperta scritta dal consigliere. Ci sono ministri, parlamentari, la sovrintendenza, il vescovo, il prefetto, il sindaco, la regione e tanti altri. Toscani assicura che scrive anche per conto di altri cittadini per evidenziare la grande preoccupazione per le condizioni statiche dell'edificio, edificio che è stato chiuso tanto quanto le pertinenze e non è la prima volta, con un'ordinanza del sindaco lo scorso 12 febbraio. La zona è da lungo tempo costantemente monitorata con rilievi sia strumentali che topografici, analisi che hanno evidenziato essere in atto un notevole e veloce movimento franoso verso sud della frana. Da decenni il versante su cui sorge San Martino è oggetto di studio, analisi, monitoraggi ed interventi nel tentativo di conservare la chiesa. Anni in cui anche Toscani era stato sindaco e ricorda che in quelle occasioni, grazie a una forte sinergia fra comune, parrocchia, regione e sovrintendenza, è stato realizzato un importante intervento di consolidamento del sito, scongiurando il probabile crollo. Successivamente sono state restaurate le facciate principali, ma era noto che i lavori non avrebbero risolto definitivamente la situazione, che pertanto si sarebbe dovuti intervenire con ulteriori importanti opere. Quindi serve l'aiuto di tutti. Per questo Toscani ha scritto questa lettera aperta chiedendo l'aiuto per salvare il simbolo non solo di Valle, ma dell'intera vallata.
Una breve notizia di cronaca che ci porta a un episodio accaduto ad una scuola bus verso le 9 del mattino a Limana, nei pressi della pasticceria Chantilly. A causa di una probabile manovra pericolosa da parte del conducente di una Fiat Punto, l'autista dello scuola bus si è trovato costretto a frenare improvvisamente. Due dei bambini che erano a bordo hanno riportato contusioni lievissime. Poi, su indicazioni dell'autista, il conducente dell'auto è stato identificato dai carabinieri in un 80enne del luogo. Sono al vaglio da parte appunto dei militari di Trichiana le responsabilità di questo automobilista.
Benvenuti alla seconda e ultima parte del nostro giornale 103 con le notizie più importanti che giungono dalla regione. Seguiranno le brevi e come sempre le previsioni del tempo aggiornate per la nostra area dolomitica al termine. Apriamo parlando di sanità, ma non di Covid una volta tanto. La realtà virtuale per curare le cardiopatie congenite è la nuova frontiera nelle cure varata dall'azienda ospedaliera di Padova. I nuovi mezzi tecnici e informatici consentono di arrivare alla ricostruzione tridimensionale dell'organo cardiaco affetto da malformazioni congenite. Queste ricostruzioni virtuali possono essere stampate tridimensionalmente mediante l'utilizzo di una stampante 3D, ottenendo una riproduzione dell'organo cardiaco quanto più fedele all'organo reale del paziente. L'equipe che si occupa di realtà virtuale, diretta dal professor Vladimiro Vida, direttore della cardiochirurgia pediatrica. Dalla sanità alle mostre, siamo a Venezia, la Sacra Conversazione con i Santi Caterina e Tommaso, capolavoro di Lorenzo Lotto, arrivato dal Museo di Vienna alle Gallerie dell'Accademia di Venezia lo scorso 16 ottobre, rimarrà ospite della sede espositiva lagunare nonostante la scadenza del prestito. L'opera è stata in mostra poche settimane prima della chiusura dei musei per Covid, ma vista la crescente richiesta dei visitatori, resterà eccezionalmente alla Galleria dell'Accademia di Venezia fino a domenica 11 aprile. E continuano le proteste delle categorie più colpite dalla pandemia e dalle decisioni del governo, manifestazioni di protesta, in questo caso dei lavoratori dello spettacolo a Verona. Un centinaio di lavoratori ha tenuto un flash mob davanti al municipio accanto all'arena per sensibilizzare sulla grave situazione del comparto, fermo da più di un anno. La manifestazione è stata promossa dai rappresentanti delle categorie del mondo dello spettacolo, il settore che in Italia si è fermato per primo e che purtroppo sarà l'ultimo a ripartire. Ed apriamo a questo punto la nostra rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve dalla regione. Beppe Signori assolto per la partita Piacenza-Padova, non truccò il risultato. Il verdetto con formula piena giunge dal Tribunale di Piacenza. Era accusato di aver tentato di alterare il risultato della sfida del 2010. E continuano cambiando argomento, purtroppo, le indagini della tragedia, una 31enne suicida da un ponte con in braccio il figlio di 18 mesi. A Treviso, l'ombra della depressione. Continuano, dicevamo, le indagini intorno al suicidio di questa 31enne, la cui identità non viene reso noto per rispetto della vittima, morta domenica scorsa dopo essersi gettata da un ponte a Vidor, in provincia di Treviso. Ma continuiamo con le brevi, parliamo di una delle fiere più amate, cioè il Vinitaly, ripartenza nel segno del business, un evento per la ripartenza di respiro internazionale altamente profilato che chiama a raccolte il mondo del vino in un'area espositiva sicura di 300.000 metri quadri. È la sintesi progettuale della 54esima edizione di Vinitaly, in programma Verona Fiere dal 20 al 23 giugno 2021. Con il prologo della selezione straordinaria per celebrare il decennale di Opera Wine, previsto per il 19 giugno. Entriamo in regione, il bollettino di Zai, i ricoveri tornano a crescere nel Veneto, ma si riparla ancora dei vaccini che si è proposto di acquistare direttamente. La partita dell'acquisto, dice Zai, dei vaccini è in stallo, ma non è chiuso. Dai NAS sono stato torchiato, ma non ho niente da nascondere, tutto quello che avevo da dire l'ho detto e tutti i documenti che mi hanno chiesto li ho dati, non c'è nessun accordo sotterraneo. E torniamo a parlare di sanità, ma per quanto riguarda una nuova nomina, la sanità veneta anti-Covid conquista un pezzo d'Italia. La nomina di Giovanni Pavesi, in arrivo da Vicenza, direttore generale welfare della regione Lombardia, porta alla luce un fenomeno nuovo, la scalata euganea ai posti chiavi del sistema sanitario italiano.
Meteo e viabilità.
Siamo così giunti al termine del nostro giornale. Come sempre, le ultime notizie sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per mercoledì, condizioni simili a quelle osservate martedì, con molto sole e temperature ben al di sopra della norma, specie le massime in alta montagna. Buona visibilità a tutte le quote, con aria molto secca. L'insidia di qualche foschia locale sarà limitata alle ore più fredde, solo sui settori solitamente più umidi. Per giovedì, persistenza del tempo splendido, ben soleggiato, tutte le quote con visibilità buona, eccezionalmente mite per il periodo. La tendenza per venerdì e sabato, venerdì 26, è ancora molto sole e con cielo sereno e visibilità buona. Temperature in lieve diminuzione, specie le massime in quota. Sabato 27 è ancora ben soleggiato, con cielo sereno al mattino, al pomeriggio una lieve riduzione del soleggiamento per temporaneo transito di nubi alte. Temperature in lieve o contenuta diminuzione, specie le massime. Diamo uno sguardo allo zero termico per capire appunto le temperature che ci attendono nei prossimi giorni. Per mercoledì lo avremo a 3100 metri, resterà su questa quota fino a venerdì, scenderà a 2500 nella giornata di sabato. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale, ci risentiamo alle prossime, come sempre sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com e tramite la nostra nuova app Radio Club 103 Dolomiti, nonché mediante il player sulla pagina Facebook di Radio Club 103.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.